Les Bijoux Indiscrets, Emanuela Giudice per Radio Onde Quadre. After Crisis, libro pubblicato nel febbraio 2011 dalla casa editrice svizzera Lars Müller, si colloca all'interno della collana Architectural Papers realizzata all'ETH di Zurigo e curata dal professor Luis Matteo. Il volume, che nel sottotitolo si definisce a partire dalle condizioni dell'architettura contemporanea, è il soggetto di questa nostra quinta puntata di Les Bijoux Indiscrets, nuovo esercizio preparatorio all'architettura. Occorre dire che i saggi presenti all'interno del volume sono oggi disponibili anche online sul sito www.architecturalpapers.ch, grazie ad un'operazione a tutti gli effetti culturale che rimanda ad una piena accessibilità e condivisione dei contenuti da parte degli utenti. After Crisis è il primo di una serie ad oggi arrivata a 5 volumi, il secondo dei quali, After After, attraverso brevi video e interviste si interroga su due possibili nuovi paradigmi per l'architettura: la rinascita dell'artigianato e l'affermazione di una fascinazione possibile derivata dai temi energetici e dal loro utilizzo. Al terzo volume è affidato il tema del progetto per il Museo Giacometti, attraverso una campagna di osservazioni nelle vallate delle Alpi svizzere. La serie dell'ETH segue nel quarto numero con le ipotesi di realizzazione di uno spazio architettonico che mette in relazione la città di Locarno e la manifestazione cinematografica che dal 1946 gli ha sede. L'ultimo è invece un osservatorio globale, il risultato dell'attività di ricerca svolta all'interno del Dipartimento di Progettazione diretto da Matteo all'ETH. È proprio in questa serie di volumi che si colloca il nostro After Crisis. Libro suddiviso in più parti, riprende nella prima la questione del dopo, mettendo insieme gli scritti dello stesso Matteo, dell'architetto olandese Ren Koolhaas e del sociologo americano Richard Sennett, passando poi attraverso il mito del bon sauvage e i progetti di architettura, tra cui quelli dell'architetto russo Alexander Brodsky. La terza parte del volume è invece intitolata Esercizi e cerca di proporre soluzioni. Allora è un alternarsi di edifici e architetture che si interrogano sullo spazio e il proprio uso, sui materiali e sull'energia. Il volume quindi, vi dicevo, si sviluppa attraverso saggi, interviste e attraverso una serie di progetti realizzati negli atelier di progettazione, presentati nella parte poi finale del volume. Qui si affiancano gli aspetti dell'economia a quelli dell'uomo artigiano. Qui si guarda l'utilizzo dello spazio urbano da parte della società civile, la conoscenza e la democraticità dei materiali, oltre alla sostenibilità in architettura. Proprio nell'introduzione ad After Crisis, Matteo ci dice che l'azione del progettare, anche e soprattutto quella realizzata nelle accademie e nelle facoltà di architettura, trova un proprio senso nel momento in cui permette la costruzione di un altro possibile presente. La condizione a cui oggi dobbiamo far fronte deriva ovviamente dall'esplodere della bolla finanziaria, una condizione che ci ha condotto a vivere e a lavorare in una maniera sicuramente differente da ciò a cui eravamo abituati. La stessa architettura allora oggi ci racconta di un mercato delle costruzioni che si è mosso di pari passo lungo le direzioni dettate da meccanismi dovuti alla finanza, meccanismi di per sé non tangibili. Il panorama internazionale si è così costellato di architetture costruite, oggi icone, mentre tutto attorno sta l'ordinario. Qui si gioca lo scarto verso un domani possibile. L'analisi dello stato di fatto può essere allora utile per trovare soluzioni. Il libro After Crisis prende infatti le mosse dall'attuale situazione dell'edilizia in Spagna. Quali scenari seguiranno al mercato immobiliare e all'espansione prolificante di modelli abitativi oggi rimasti sulla carta o, ancor peggio, invenduti nel deserto della stagnazione economica? Al sociologo Richard Sennett spetterà la riflessione su una nuova possibilità per il craftsman, l'artigiano. Le mani in qualche modo ci salveranno. Ribadisce il professor Matteo nell'introduzione ad After Crisis: Nel nostro mondo post-globalizzato e post-fordista, la prossimità del pensiero e dell'azione dell'artigiano va di pari passo soprattutto con la nostra tradizione manuale, la tradizione operativa. È auspicabile allora una nuova dicotomia che al globale, al generico e al grandioso contrapponga il locale, l'emozionale, il piccolo, il tangibile. Quello che viene fuori da questa premessa è allora anche un'attenzione tutta rivolta all'informale, insomma, all'architettura senza architetti, l'espressione, continua l'autore, di un desiderio e di una necessità che vada oltre l'implicazione e l'assoggettamento imposto. One step on through. Can I check that back? Is there something inside here that could help you relax? Did you find something you were looking for? Freedom has its price, now wanna buy some more? I'll take that coat, remove them shoes. Should a guy like me be afraid of a man like you? All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all, money for all. Revolution, socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag. Money for all. You're feeling tired, keeps you entertained till your card expires. So you miss the broadcast, but do you feel the same? Only someone said the city's gone down in flames in our name. All change, all change. Gasoline fumes fill the air. Let's show that mother how much you care. All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all.
Socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag.
Erano i Nine Horses con Money for All. Il primo saggio, scritto da Isabel Conseiro, a indagare la situazione immobiliare nella Spagna contemporanea dopo il boom edilizio del 2006. Ad oggi il numero di abitazioni completate ma invendute restituisce dati allarmanti, risultato certo della crisi economica, ma anche di una politica territoriale sbagliata e non esattamente virtuosa. A trarne pochi benefici è stato sicuramente il suolo pubblico nel suo utilizzo e nelle tipologie edilizie scelte nel corso degli ultimi anni. Il punto di una crisi immobiliare non riguarda allora tanto la qualità degli immobili, ma l'aver lasciato in mano al settore privato enormi possibilità oggi in gran parte disilluse. Una domanda inoltre incombe: che tipo di paesaggio ha lasciato alla Spagna la bolla finanziaria? Conseiro arriva addirittura a parlare di trivializzazione del paesaggio, proseguendo nello scritto con l'analisi di ciò che è stato costruito, per lo più seconde case, quindi case di vacanza, case da investimento e perciò spesso vuote. L'housing bubble, come sostiene l'autrice, si è sviluppata soprattutto sulle coste del Mediterraneo e intorno all'area metropolitana di Madrid. La costruzione di tipologie per lo più a blocchi ha generato così una sorta di standardizzazione che in fin dei conti non è stata capace di creare paesaggio. Il boom spagnolo nel settore dell'edilizia non può essere interamente compreso, ci dice l'autrice, se non si fa anche riferimento agli strumenti di pianificazione. Al Land Act, realizzato alla fine degli anni 90, l'atto che sostiene come le terre non soggette a particolari protezioni possano rientrare benissimo nel potenziale da urbanizzare, hanno fatto seguito le grandi liberalizzazioni dovute alla riforma strutturale economica della Spagna. I consigli cittadini hanno avuto allora troppa facilità nel classificare i terreni che sarebbero entrati a far parte del potenziale urbanizzabile. Ne sono venute fuori alcune tipologie che l'autrice si appresta subito a descrivere nella parte terminale del saggio. La sfida non rimane che quella di saper fronteggiare la crisi economica, cambiando in fondo uno slogan: trasformare quel Spain is different in Spain built differently. Ad Hans Hibbelings, critico dell'architettura e docente ad Amsterdam, Krunoslav Ivanisin, collaboratore come Isabel Conseiro di Matteo all'ETH di Zurigo, pone alcune domande nel saggio intitolato Grade Zero. E forse è possibile che l'era della globalizzazione del nulla sia giunta alla fine? La risposta di Hibbelings negativa si esplica subito attraverso un felice trade union in cui l'autore traccia le tappe della crisi, ovviamente più di una, a partire dalla realizzazione di alcune architetture, dal Chrysler Building e dall'Empire State Building, legati insomma alla crisi economica del 29, alle Sears Tower che hanno anticipato la crisi energetica degli anni 70, fino alla realizzazione più vicina a noi delle Petronas Tower, ponte verso la crisi degli ultimi anni. L'architettura che oggi può essere trasportata in ogni dove ha annullato insomma il concetto di biodiversità. Come sarà allora l'architettura dopo la crisi? In Europa, dove si fanno i conti con una storia radicata, le città hanno avuto il permesso di ricorrere ad un passato di cui si sono spesso servite, a volte cambiandolo, a volte distruggendolo. Il punto di snodo per l'autore allora è quello di riconoscere il possibile sviluppo dell'edificio, ripartendo dalle macerie. All'intervista a Hibbelings fa seguito un breve scritto di Matteo sul concorso per il ThyssenKrupp Elevator, la cui premiazione si è svolta nel 2009. Concorso per giovani progettisti sotto i 40 anni per la costruzione di un monumento che fosse emblematico della città, il concorso ha generato soluzioni spesso simili a nuovi Tour Eiffel sullo sfondo di Dubai. Il secondo premio se l'è aggiudicato l'architetto cinese Lu Siwei. Ha saputo raccontare un miraggio, lo stesso costruito da una città che, come ricorda più avanti Kulas, ha costruito il desiderabile intorno a se stessa. Frivolezza e speranza di libertà. Dubai in grado di costruire il proprio futuro, partendo da un intrinseco disordine di intenti.
Open hearted as a heart can be, 'cause we're all a ruin like broken leaves. I give you me in oceans of tears, up to my knees, stitched together like pins and fleas. I carry this carapace worn thin by he and she. Nails to dust and strung along the highway. I found my way belligerent, following the stars of your eyes. Promise me, if you take me inside. baby with a crystal eye that sleeps between my thighs. At times you hear that the angels sigh to the Lord in heavens that this ain't right. But in this chalice you'll find the wine. Our hands hold bonfires burning bright, and the heart is dumb and the heart is blind. But I think you'll find that the Lord is kind, and I pray you'll cherish this tarnished offering, rinse of the brush lavender offspring.
Abbiamo ascoltato Coco Rosi. Sono le nuove epistemologie ad aprire la seconda parte del volume After Crisis. Tra queste quella definita dal sociologo americano Richard Sennett. Sennett, fondatore del New York Institute of Humanities, professore di sociologia tra l'altro alla London School, affronta subito il tema dell'uomo artigiano. La realizzazione dell'opera quasi perfetta passa attraverso l'intelligenza, ma anche attraverso la sapienza manuale letta in termini di conoscenza. Contro la mediocrità e il basta che si è fatto, Sennett, intervistato da Krunoslav Ivanisin, traccia una serie di riflessioni sul capitalismo flessibile per poi concentrarsi sulle implicazioni che questo potrebbe avere nella sociologia della città. Alla dimensione del sopravvissuto occorre, secondo Sennett, sostituire quella dell'artista e dell'uomo artigiano. E la spiegazione è abbastanza semplice. Nella storia di tutte le tecnologie, gli strumenti sono stati inventati prima che la gente iniziasse a capire come utilizzarli. Occorrerebbe allora un'azione di coraggio contro un sistema chiuso, quello delle città. Un sistema in cui spesso si finisce per vivere in maniera passiva, come in un museo dove la storia è una storia fatta di simulacri. Il mondo passivo potrebbe essere superato, ci dice Sennett, da un corretto uso delle macchine. Se utilizzate in maniera intelligente, conoscendone la tecnologia alla base e il processo produttivo, si potrebbe tornare ad essere attivi. E questo è il ruolo dell'artigiano, il ruolo di un nuovo uomo artigiano. Compaiono subito dopo il testo del sociologo americano alcuni esempi di architetture realizzate secondo nuove e possibili epistemologie. La prima è un'opera dell'architetto Wang Shu, un'opera che anticipa altri lavori dell'architetto paraguayano Solano Benitez e dell'architetto russo Alexander Brodsky. Ognuno racconta nelle pagine del libro la propria esperienza di artigiano. Come l'architetto Wang Shu, che per una decina di anni ha lavorato nei cantieri a fianco degli operai, tirando su muri, fianco a fianco, entrando nel progetto senza averlo in qualche modo disegnato. La manualità e la conoscenza delle cose l'avrebbero presto portato al progetto di alcune architetture e sicuramente alla consapevolezza che il processo di costruzione poteva andare dal muro agli impianti, grazie anche alla conoscenza perfetta degli ingressi e delle aperture dell'edificio. Così nei laboratori di progettazione anche i suoi allievi sono diventati dei giovani craftsmen. Si realizzano persino muri fatti di bottiglie. E così è la volta del padiglione realizzato per la Biennale di Venezia. Lì le mura sono anche naturali quando vengono realizzate con scandole di bambù. Lì l'architetto cinese non è chiamato per l'appunto architetto o professore, ma master worker. Anche l'architetto Solano Benitez racconta la propria esperienza di progettista, esperienza che l'ha condotto a guardare i materiali come materia trasformabile, quindi necessaria alla realizzazione e al potenziale del progetto di architettura. E allo stesso modo fa Alexander Broski, che racconta invece una serie di opere realizzate nei dintorni di Mosca, quella ad esempio del 95esimo ristorante, un waterfront building con il proposito di essere un capannone, ma anche un lungomare o anche solo un molo, tutti edifici spesso lasciati a sé, abbandonati al loro uso. Il luogo, è vicino Mosca, offre invece altre soluzioni per un'architettura realizzata spesso con materiali economici. Si va dal legno, al plexiglass, al compensato. Qui la realizzazione di cose temporanee. Sono cose che magari possono anche non durare per l'eternità. Qui d'altronde si fronteggiano i pochi fondi, ma anche e soprattutto la conoscenza del potenziale dei materiali poveri. Broski racconta di vari progetti, anche quello per il Vodka Pavilion, mettendo insieme piccole riflessioni in cui l'architettura è assimilata all'arte e perciò la volontà di far vivere le cose, cioè la volontà di dare nuove vita agli edifici, magari anche non per molto tempo. Le Fragments de la Nuit con l'Escarabée Bleu. L'ultima parte del volume è dedicata ad una serie di esercizi di architettura. Il primo tenta di esprimere e sviluppare il progetto in termini di uso dello spazio. Nel secondo invece l'interesse è collegato all'utilizzo dei materiali, mentre nel terzo il tema affrontato è quello dell'energia, tutti paradigmi di un'architettura possibile dopo la crisi. Il primo paradigma riparte dalla tipologia dell'ufficio come tipico spazio di lavoro ereditato dal contemporaneo mondo post-industriale, uno spazio per la produzione, ma nello stesso tempo uno spazio per la costruzione di un'immagine di comfort e equità sociale. Ne vengono fuori una serie di proposte progettuali realizzate dal Dipartimento di Architettura dell'ETH di Zurigo. Il secondo paradigma riguarda i materiali. È il caso allora dell'architettura di pietra. Parlare di architettura di pietra, ci dice Anton Garcia Brill, vuol dire riconoscere il prodotto di base della natura. Pietra naturale, calcestruzzo, ma anche terra. L'unione di spazio, struttura e materia è allora il modo in cui si può esprimere la più contemporanea visione dell'architettura. Costruire un'architettura in pietra richiede quasi delle conoscenze fisiche e forse il confronto con un'entropia tutta architettonica. L'occasione per utilizzare la pietra si ritroverà nel progetto di una fabbrica. Il terzo paradigma è dedicato invece all'energia. Il titolo, sulla forma dell'energia, cerca quelle che sono le manifestazioni di energia che gli uomini non possono controllare. L'autore si riferisce qui ai fenomeni naturali di grande intensità, gli uragani, i terremoti, l'energia sprigionata da queste occasioni naturali. C'è l'energia del sole, quella della terra, ci sono gli tsunami. Ma dove andare a raccogliere tutto questo? Forse nel progetto di una ecovalle nei pressi di Nizza, in Francia. Ed è proprio nel contesto di questa ecovalle che si possono trarre le considerazioni sull'energia e quindi sulla sostenibilità. Da qui viene fuori l'ultima intervista del volume After Crisis, pubblicato da Lars Müller, l'intervista sul design urbano sostenibile. Ed ecco che si possono leggere le 6 parole chiave per progettare dopo la crisi: l'evapotraspirazione, la selezione di materiali idonei, la gestione dell'acqua, l'utilizzo dell'ombra, il progetto della ventilazione e soprattutto l'evitare gli sprechi. Sta quindi all'architettura creare nuovi paradigmi per disegnare una realtà altra, una nuova visione delle cose, a partire dal progetto educativo svolto nelle aule di architettura. Finisce qui la quinta puntata di Les Bijoux Indiscrets. Io ringrazio Valentina Tarantini in regia. Ci vediamo la prossima settimana.